Marco 4, 35, 41. Leggo. In quel medesimo giorno, verso sera, disse loro: passiamo all'altra riva. E lasciata la folla, lo presero con sé, così com'era, nella barca. C'erano anche le altre barche con lui. Nel frattempo si sollevò una gran tempesta di vento e gettava le onde nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: maestro, non ti importa che moriamo? Destatosi, sgridò il vento e disse al mare: taci, calmati. Il vento cessò e vi fu una grande bonaccia. Poi disse loro: perché siete così paurosi? Non avete ancora fede? E furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro: chi è dunque costui al quale anche il vento e il mare obbediscono? Allora io devo dire che, risistemando un po' gli appunti dell'altra volta, mi è proprio venuto in mente come un'illuminazione questo testo. Infatti non mi ricordavo bene che capitolo era, ci ho messo 2 ore a trovare la sinossi, ma perché mi pare, cioè non so bene spiegarmi perché, ma è una grande metafora, no? C'è questa grande questione, no? Da una parte c'è un attraversato, un guado, una mutazione, no? Da una riva all'altra. Gli apostoli sono in mezzo al lago, esattamente come noi, no? Cioè da un posto a un altro posto, no? Questa immagine del lago nella scrittura ha sempre questo senso di la terra intermedia, la terra di nessuno, no? Una riva è una cosa, un'altra riva, c'è, cioè una partenza, un arrivo, no? Ma in mezzo c'è un viaggio, no? Il viaggio nella scrittura, ok, tutti abbiamo 6.000 idee su questo. C'è questo transito, no? Passiamo all'altra riva, questa citazione viene sempre usata sulle tombe, no? Ma il problema è che passiamo all'altra riva, ci viene detto il giorno che nasciamo, no? E il giorno che moriamo abbiamo finito l'attraversamento del lago, no? La storia è il tempo di questo guado. Poi storicamente, le cose che dicevamo prima, abbiamo lasciato una mediazione, non sappiamo né se ne avremo né se è necessario averne un'altra, per intanto comunque siamo nel mezzo del guado, no? Allora, questa immagine mi ha colpito subito tantissimo, no? E tantissimo mi ha colpito la conclusione: chi è dunque costui al quale anche il vento e il mare obbediscono? Gli apostoli, come noi, hanno un problema di onnipotenza. Cioè, l'unico problema che riescono a farsi su questo episodietto, peraltro densissimo, almeno nel racconto evangelico, l'unica domanda che riescono a farsi è l'unica domanda che non c'entra niente, di una inutilità drastica, e cioè l'unico loro problema è da dove viene il potere, no? Devo dire, un po' sempre gli apostoli hanno questo atteggiamento, questa capacità di farsi l'unica domanda inutile, no? E mi pare in questo proprio molti nostri fratelli, no? E invece l'episodio è costruito benissimo dal punto di vista letterario, no? Lasciata la folla, lo presero con sé, e poi c'è questa stranissima espressione: così com'era. In che senso? Cioè, cosa vuol dire così com'era, no? Non lo so storicamente cosa vuol dire, ma veramente, no? La sensazione è che c'è una distanza, no? Lasciata la folla, un prendere con sé, no? Un assumere così com'era. A me fa venire veramente in mente la realtà, no? Ciò su cui non hai un potere, no? Loro non hanno un potere su Gesù, e la conclusione è: chi è costui che ha potere sul vento e sul mare, no? Loro, questo Gesù se lo prendono così com'è, non possono farci niente, no? Come cambiare la testa a costui che in mezzo alla tempesta dorme, a questo Dio inutile, no? Deus optiosus. Perché questo Dio non funziona in un altro modo, non si occupa delle tempeste, no? Non ci dà di essere un po' meno complicati, un po' meno affaticati, no? E dorme sul cuscino a poppa. Vabbè. E questi però se lo sono presi così com'era, no? Cioè, non è che potevano raccontarsi che era qualcosa di diverso, no? E nel frattempo, dunque, nel lago, nel transito, nel tempo intermedio, nella storia, nella durata della nostra vita, nel frattempo si solleva una gran tempesta di vento e getta le onde nella barca, tanto che ormai era piena, cioè proprio l'idea che trabocca, capito? Non se ne può più, pieno fino qua, no? Non è, ognuno credo può vedere questa immagine. Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: maestro, non ti importa che moriamo? Anche qui, guardate, la domanda è troppo bella, no? Non è non vedi che c'è la tempesta, no? Non è una domanda sulla realtà, no? La domanda è rassicuratoria, no? Di identità. A te non importa che noi moriamo? Perché uno può pure morire se sa che gli importa, no? Ma se se ne frega, che vogliamo fare? Cioè, il ragionamento è assolutamente, è il nostro, totale, è assolutamente il nostro, no? Destatosi, sgridò il vento e disse al mare: taci, calmati. Allora c'è questo gesto di signoria e libertà, che è vero che nella sua compiutezza attiene solo al Signore, ma è vero che se uno è discepolo del Signore, la cosa è un filo in più: Signore è libero, se dovrebbe cominciare ad averla. Quando si parlava stamattina del beneficiato, si diceva: ha un grande prezzo, ma ha un grande pregio. Ma forse anche per questo mi viene in mente questo brano, credo. Una delle cose che io sto scoprendo su di me, sulla mia esperienza personale di beneficiato come identità, è che è vero che ha un grande prezzo, ma è vero che è un grande pregio potersi signorilmente destare dal sonno in mezzo alla tempesta e sgridare il mare. Cioè avere una tale signoria, una tale libertà rispetto alla realtà, da considerare il mare un interlocutore, no? Da vedere la realtà qual è e poter avere un gesto di signoria sulla realtà. E mi pare veramente bellissimo questo gesto del Signore, è assolutamente bello, no? Si desta e sgrida il mare il vento e dice al mare: taci, calmati. E allora, ad esempio, qua a me vengono 10.000 domande su quanto siamo signori e liberi, quanto noi siamo solo noi, senza onnipotenza né impotenza la sua realtà. Chiaro che così bene da mettere un Goldin-Meyer mi viene solo a Gesù, no? In genere viene un attimo peggio, nel senso che uno sgrida al mare e viene investito dall'onda immediatamente. Ma è vero che come dire, che se siamo discepoli di questo maestro, un po' di quieto sonno in mezzo alle onde ce lo dovremmo regalare. E poi disse loro: perché siete così paurosi? Non avete ancora fede? Ed è buffo, no? Perché fede in che? Di che stiamo parlando? Qual è la mancanza di fede che viene rimproverata ai discepoli? Di non fidarsi di chi? Di se stessi? Fanno bene. E questa, secondo me, è la domanda centrale di questo brano. Quale mancanza di fede viene rimproverata ai discepoli? Perché se rispondiamo a questa domanda sappiamo cosa bisogna fare in mezzo alle onde del vento. Avere fede, cioè forse dormire. E furono presi da grande timore. Questi passano uno spavento all'altro, nel senso che prima il timore del mare, poi il timore di Gesù, non gliene va bene una, porelli, no? E si dicevano l'un l'altro: chi è dunque costui al quale anche il vento e il mare obbediscono? E il loro problema non è la fede, ma l'obbedienza, esattamente come noi, il cui problema non è mai la fede, ma è sempre: cosa è giusto, cosa è sbagliato, a che bisogna obbedire, cosa bisogna fare? Questi erano i 2 minuti di riflessione evangelica, non di più, su questo tema, che mi paiono carini però.